Affinate i sensi, preparate le papille gustative. State per ascoltare Mangia Radio, la trasmissione farcita di chiacchiere attorno al cibo su radiosonar.net.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua?
Pane e territorio. Ingredienti del giorno. Passione per la propria terra non deve mai mancare. Una buona conoscenza agricola fatta dalla tradizione è la portata principale. Olio buono per condire il tutto, vino sociale e comune per allietare il nostro pasto. Ben trovati a tutte e tutti. Torna a Mangia Radio ai microfoni di Radio Rogna, Radio Sonar e Gemini Network, torna a parlare di belle esperienze. In questa apertura anno abbiamo un po' tracciato il nostro bilancio, la nostra rotta, la nostra traiettoria e così proseguiamo. Proseguiamo a raccontare esperienze che sono già passate di qui, ma a cui vogliamo dedicare più spazio. E allora oggi ai microfoni di Mangia Radio abbiamo ospite Kasayashi, Marco, un compagno, un amico, un attivista, una persona che ha scelto di tornare nella propria terra e fare un mestiere tutt'altro che semplice: produrre prodotti buoni, sani e genuini all'interno dell'azienda agricola familiare. Con Marco Yashi, insomma, ragioneremo dei suoi prodotti, delle sue rubriche tra innovazione e ricette. Ovviamente lo facciamo però sempre con uno spirito che è quello del promuovere belle esperienze e lo facciamo con dell'immancabile musica. La prima traccia, questa e quella dopo l'intervista, le scelte per noi proprio il nostro Marco. Perché? Perché quando lavora ascolta la radio e allora queste sono le tracce che, passate alla radio, gli sono rimaste in mente. A tra poco con Kasayashi.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho, e te li do. gente come me. Voglio morire in Piazza Grande tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
Torna ai microfoni di Mangiaradio per questa seconda puntata di questo nuovo anno 2021 un caro amico, una voce passata anche mentre analizzavamo un po' gli effetti del lockdown, del post-covid che non è mai un post perché ci sono sempre purtroppo grandi ritorni e grandi chiusure, qualche puntata fa nel 2020 nella nuova modalità di Mangiaradio di costruire questi dibattiti intorno al cibo. L'abbiamo però sentito in una puntata in cui parlavamo poco della loro esperienza, ma più di ragionamenti su quello che è il doversi reinventare. E allora torniamo con Marco di Casa Yashi, che è praticamente per noi un caro amico, ma anche uno dei produttori da cui tante e tanti del giro Radio Sonar, e non solo, ma del giro umano degli spazi che ci piacciono, fanno la spesa. Perché? Perché è uno di quei produttori direttissimi, di quelli che non solo conosci la terra di provenienza, ma che personalmente ti porta i suoi prodotti. E allora, ciao Marco, come va?
Ciao, tutto bene.
Che si fa in questo periodo nella terra?
In questo periodo diciamo che stiamo continuando a potare le vigne in attesa della primavera e si raccolgono gli ortaggi dell'orto invernale e si sono seminati in realtà già da un paio di mesi le fave, che qui si mangiano sempre abbondantemente, rappresentano sempre un momento per fare delle feste. Speriamo di poterle fare quando saranno pronte le fave.
E allora, con questa domanda ho deciso di aprire perché l'argomento di cui vorrei parlare oggi è proprio della vostra azienda e di come tu, in qualche modo, hai reinventato una comunicazione, un racconto e una pratica, per sentire vicini in un momento così complicato tutte le persone che poi acquistano i tuoi prodotti, che è proprio quella della rubrica del racconto del diario dell'orto che fai sulla pagina social di Facebook di Casa Yashi, dove proprio racconti cosa fai nell'orto. E allora, con questa apertura un po', prima di arrivare alla pagina social, ci dà qualche collocazione del dov'è la terra, del come tu arrivi a coltivarla, del perché Radio Sonar e io romana ti conosco a Roma e poi ti ritrovo in una terra bellissima che ci ha ospitato tante volte e poi adesso ti intervisto a Mangiaradio come produttore.
Allora, io sono in Abruzzo, in provincia di Chieti, e qui il territorio è sempre molto bello, penso, dal punto di vista paesaggistico, perché siamo in collina, ma diciamo abbiamo due tipi di orizzonti, uno che si estende sul mare e un altro invece nell'entroterra che si ferma con la Maiella, che è la seconda montagna più alta degli Appennini. E quindi diciamo il paesaggio è un po' questo, molto rurale, agricolo, per cui diciamo è un'attività che è sempre stata storicamente prevalente, quella dell'agricoltura in questo territorio, e ci sono vigneti e oliveti a perdita d'occhio. Io per arrivare alle mie terre, diciamo che siccome qui la proprietà è sempre molto frastagliata, per cui ci sono proprietà che hanno pezzetti sparsi, per cui non ci sono grosse concentrazioni uniche di terreno. Io ho fatto l'orto estivo da una parte, adesso l'orto invernale invece a fianco a casa dei miei genitori, e quindi per il momento mi tengo vicino a casa dei miei genitori con questo lavoro. E, diciamo, come detto, ci conosciamo e anche vengo a Roma spesso perché oltre, diciamo, a produrre ortaggi freschi che vendo qui sul territorio, produco anche qualcosa che si conserva e che quindi posso riuscire anche, tra virgolette, ad esportare fuori regione. Per cui mi capita di venire una volta al mese a Roma e di vendere l'olio, le passate e altri prodotti, diciamo, essiccati dopo il raccolto estivo. Tra l'altro sarò a Roma proprio il prossimo sabato, non questo che viene, ma quello dopo. Per cui, insomma, se qualcuno è interessato a qualche prodotto può anche contattarmi e glielo porterò nella capitale.
E allora, per invogliare un po' anche chi sta ad ascoltare Mangiaradio e Radio Sonar e anche Gemini Network e anche Radio Rogna, perché sai, qui con gli incastri e le sinergie che si creano su scala nazionale, ora Mangiaradio non va più solo su Radio Sonar, ma abbiamo un intreccio bellissimo di esperienze con le quali ci contaminiamo e ci diffondiamo i contenuti. Chiediamo a te di raccontarci un po' meglio anche di questa rubrica in cui racconti i tuoi prodotti e della anche modalità, no, molto innovativa di questa pagina Facebook che non è più solo una vetrina dove, a parte è bellissimo, c'è un menu all'inizio della pagina dove si può vedere i prodotti di cui stiamo parlando, ma che diventa anche uno scambio di informazioni un pochino più intimo. Come ti viene l'idea della rubrica in cui racconti il diario dell'orto e non solo, anche di un'altra rubrica che hai inserito ultimamente e che sta riscuotendo un grosso successo?
Sì, allora l'idea c'è stata sin dall'inizio. Diciamo che quando ho deciso di intraprendere questa attività ho immediatamente pensato che, diciamo, bisognava aggiornare un po' il registro delle varie funzioni che poteva avere un'azienda agricola, e quindi non solo produrre, ma anche raccontare diciamo, il lavoro che si faceva e saperlo comunicare, perché oggi, diciamo, la comunicazione è fondamentale. Chiaramente non sono la prima esperienza di questo tipo, ce ne sono tantissime in Italia che lo fanno da molti anni e non solo in Italia. Però ecco, sin da subito ho deciso di accompagnare l'attività sul campo con un'attività anche comunicativa, per cui ho deciso di contattare un mio amico che si occupa diciamo di gestire i social per diversi soggetti e insieme abbiamo strutturato una pagina Facebook. In futuro speriamo anche di aprire un canale Instagram e un blog. E, diciamo, in cui io all'inizio l'ho fatto dal mio profilo personale, poi come è passato un po' di tempo abbiamo anche aperto la pagina Casa Yashi. E quindi sì, racconto, ho raccontato e racconto tuttora le attività che si svolgono in una giornata diciamo di chi va a lavorare in campagna, nello specifico le mie giornate di lavoro. Certo, alcune volte sono abbastanza ripetitive perché può capitare di fare lo stesso lavoro per alcuni giorni consecutivi, però ecco, ha funzionato, c'è stato un ottimo riscontro perché effettivamente molti vanno a fare la spesa ma non sanno cosa c'è dietro quello che vanno a mangiare, e a volte saperlo fa venire anche più appetito perché si sa appunto gli ragionamenti che ci sono stati dietro, le modalità con cui si è appunto coltivato quel prodotto fino ad avere il frutto finale che poi viene servito a tavola. E qui, diciamo, arriviamo all'altra rubrica a cui hai accennato tu, che è quella delle ricette. Dovendo vendere appunto dei prodotti, mi sono detto, vabbè, perché non illustrare anche come cucinarli? Ovviamente l'illustrazione non poteva che partire dalle ricette che io ho sempre mangiato a casa mia. per cui diciamo che non sono ricette che si trovano su internet, perché nella mia famiglia le ricette non si guardavano su internet e si sono, diciamo, tramandate di generazione in generazione, e per cui adesso le sto appunto riportando insieme ai prodotti che, diciamo, ho a disposizione dell'orto, cerco di accompagnarli strada facendo anche con delle ricette con cui cucinarli. E sì, anche questa, diciamo, sta andando abbastanza bene. Chiaramente si vede l'impronta marcatamente, diciamo, di questo territorio sui piatti che vengono proposti, perché diciamo, si tratta della cucina tradizionale di questo paese, del mio paese, di Frisa, quindi sono delle varianti specifiche della cucina tradizionale abruzzese e della provincia di Chieti in particolare.
Da questa chiacchierata e da questa illustrazione di cose che in realtà sono anche non molto mediatiche, però emerge quello che è il motivo per il quale io sto intervistando proprio te, cioè il lavoro diretto. Tutto questo che tu ci racconti è perché lo fai, è perché lo hai scelto, è perché sei tu quello che lavora le terre, quello che sceglie dov'è che faccio l'orto invernale, dov'è che faccio quello estivo, e perché che sceglie cosa piantare e che con una forte tradizione alle spalle, che intanto parte dall'amore del territorio, ma che poi diventa anche un valorizzarlo, quel territorio, anche perché ad oggi è molto più facile lasciarlo per le grandi metropoli e tu invece ci sei passato nella grande metropoli e poi hai scelto di tornarci, t'appartiene e prende vie anche così, diciamo, più fantasiose e più aperte. E allora in questa modalità qui mi piacerebbe non chiederti, no, nello specifico che cosa pianti e perché lo pianti, ma qualcosa che invece proprio fai come ricetta e metti nel tuo orto perché. Perché ti appartiene, perché ci deve essere sulla tua tavola.
Beh, allora, diciamo, che posso dirti su questo? Ti posso raccontare, diciamo, di una ricetta proprio.
Certo.
Nel senso che, guarda, una delle ultime proprio che ho pubblicato, siccome avevo un'abbondanza di cavoli calabresi, ho detto io questi devo riuscire a spiegare alla gente come li deve cucinare. E allora, diciamo, mi è venuto in mente di illustrare questo primo con le pennette, diciamo, lisce con il cavolo calabrese e le alici sott'olio. Le alici sott'olio che sono fisse sulla tavola, diciamo, di casa mia, perché sono, diciamo, semplici da cucinare. Veloci, diciamo, nei piatti che le accompagna. Per cui, diciamo, già gli ingredienti dicono qualcosa perché c'è appunto il cavolo, le alici, l'olio, che chiaramente anche quello di nostra produzione, l'aglio che è di nostra produzione, il peperone, il peperoncino secchi, che lo stesso, diciamo, si fanno in questo territorio, ma non in tutta Italia, e vabbè, la pasta. In questo caso ho utilizzato le pennette lisce. E, diciamo, vabbè, il procedimento è quello un po' classico con cui si cucinano queste cose, nel senso che si lavano e si lessano i cavoli, si fa soffriggere l'aglio nell'olio fino a farlo colorare appena. A quel punto si aggiungono le alici con il peperone e il peperoncino e il cavolo. Si fanno cuocere per una decina di minuti e all'occorrenza si allungano con l'acqua di cottura. Intanto in un'altra pentola si cuociono le pennette e si ultima la cottura in padella insieme al condimento. Bisogna fare attenzione però al sale perché le alici sono già molto salate e quindi diciamo che si rischia di fare un piatto troppo salato che non fa bene a chi ha la pressione molto alta.
Sia nella ricetta che negli ingredienti, a parte la bontà, la genuinità e la semplicità, emerge pure una profonda contaminazione con il sud. C'è chi dice che già l'Abruzzo è sud. Tu che commenti su questo argomento?
Ma io sono molto d'accordo con questa cosa perché noi storicamente siamo sempre stati nel Regno delle Due Sicilie per centinaia di anni e quindi diciamo che la nostra cultura è impregnata di meridione. Poi chiaramente eravamo a nord del sud, Per cui diciamo che ci sono chiaramente delle differenze, però sì, diciamo che siamo parte di questa, diciamo, macro area dell'Italia. E quindi sì, già prima ti dicevo il peperone secco, in Basilicata ad esempio si chiama peperone crusco, però già più a nord dell'Abruzzo non ho conoscenza, diciamo, di questa tradizione di seccare il peperone per poi utilizzarlo durante l'anno. E da noi, diciamo, ci sono anche moltissime ricette in cui si usa. Per cui, diciamo, ora ve ne ho detta una, ma così stupidamente, ma si trita e si mette praticamente in qualsiasi condimento per la pasta il peperone secco tritato. Veramente accompagna tantissimi pasti.
E altre due cose che si mettono ovunque, che ci stanno sempre bene e che voi come Casayashi producete, sono il vino e l'olio. Nel primo tuo passaggio veloce qui con Mangiaradio ci dicevi che però il vino lo coltivate, raccogliete e mandate alla cantina comune. Quindi intanto ti chiedo anche di raccontarci, no, il perché questa scelta di
Sì,
portare l'uva alla
allora, guarda,
cantina.
la cantina si chiama Cantina Colle Moro, la cantina del mio paese ed è la seconda più grande d'Abruzzo per quantità di vino prodotto. È una cantina che è una cooperativa sociale, fondata negli anni 50-60, non mi ricordo di preciso, tra cui diciamo, uno dei primi soci è stato anche mio nonno con la tessera numero 56. E ora diciamo, siamo oltre il migliaio nel numero di tessere. E praticamente è nata per unire gli agricoltori di questo territorio per far fronte ad un mercato che si andava man mano globalizzando e quindi diciamo c'era bisogno di mettersi in rete. Loro l'hanno fatto in questa maniera, cioè gli agricoltori si sono continuati ad occupare di coltivare l'uva, diciamo i vigneti, raccogliere l'uva e poi di conferirla a questa cantina che diciamo in maniera centralizzata trasformava l'uva in vino e poi si occupava della commercializzazione in Italia e all'estero. E quindi diciamo è il pilastro economico su cui si poggia questo territorio, se vogliamo dirlo in un certo senso, perché almeno fino a qualche anno fa, come ti ho detto, l'attività prevalente era quella agricola, quasi tutte le famiglie si lavoravano in agricoltura, quasi tutte le famiglie producevano uva e quindi diciamo aver creato una cooperativa del genere ha permesso a tutti di poter contare su un reddito che ha potuto mandare i figli, diciamo, è stato sufficiente per mandare i figli a scuola e per non dover rinunciare a delle cure. Per cui, diciamo, ha rappresentato davvero un motore di miglioramento delle condizioni sociali in questo territorio. E poi per quanto riguarda invece l'olio invece ci sono diversi frantoi in questo territorio, chiaramente le olive ci sono da sempre, ci sono oliveti secolari sparsi un po' ovunque a fianco ai vigneti e di piccole o medie e grandi dimensioni e anche di un'ottima qualità, cioè ad esempio un tipo di ulivo DOC, il Gentile, che è proprio originario di questa provincia e che fa un ottimo olio, ma è un ottimo olio anche per le altre varietà, diciamo, di questo territorio che poi, diciamo, si mischiano al momento della raccolta avendo alberi differenti in uno stesso uliveto e per cui poi esce fuori un olio extravergine di oliva davvero buono. Anche perché le caratteristiche di questa zona sono particolarmente buone anche per la produzione di olive e l'olio che ne viene fuori, in quanto ci sono buone escursioni termiche che permettono all'olio di mantenere un gusto, diciamo, molto, come posso dire, deciso, ecco.
Beh, su questo discorso dell'olio io mi permetto di aprire una parentesi che non è solo quella del gusto, no? Tu prima hai detto una cosa molto importante, cioè che comunque la cantina sociale e la scelta di mettere insieme nella produzione i vigneti ha permesso a tante famiglie di sopravvivere. Il tema dell'olio oggi, secondo me, è molto emblematico. Di grande esempio di quello che è il nostro rapporto con il sopravvivere, il vivere, le scelte genuine e i conti in tasca con quello che si riesce a fare. Essendo io una di quelle persone che non vedo l'ora che tu arrivi a Roma per i prodotti che ancora hanno un sapore, e una persona che, nonostante conosce produttori e mercati contadini, in questo periodo sta facendo fatica a trovare nella propria dispensa, nel proprio frigorifero, cose buone. Perché? Perché tra le restrizioni, tra il non poter uscire dal comune, tra i lavori che facciamo, non sempre riesco a contattare i meravigliosi produttori e non sempre i produttori di cui io mi fornisco ora, con questa storia del non uscire dal comune, riescono a portarti il prodotto a casa. Perché diciamocelo, bisogna anche poi stare all'interno di determinati meccanismi per poter dimostrare certe cose, e il piccolissimo produttore non è scontato che riesca a farlo. Mi trovo a non avere olio buono. Io che sono cresciuta con l'olio delle piante dei miei genitori, che per X motivi negli ultimi anni producono molto meno, mi trovo a non poter comprare l'olio perché costa oltre 13 euro al litro. E invece poi parlo con Casayashi e scopro che mi posso permettere il vostro olio buonissimo perché fate un altro tipo di ragionamento. Che ragionamento fate?
Beh, allora, innanzitutto c'è da dire che qui l'olio l'hanno, a parte diciamo, la buona diffusione dei frantoi che lo commercializzano anche, però principalmente quasi tutte le famiglie avevano alcune piante di olivo da cui ricavare l'olio per la propria famiglia. Tuttavia, il consumo che c'è nelle ricette di questa zona di olio è diciamo, veramente grande rispetto a quanto se ne consuma altrove. E lo dico per esperienza, per essermi confrontato con tanti altri. Vi faccio solo un esempio: mia madre, quando deve condire qualcosa, invece di usare la bottiglietta d'olio da cui esce un filino d'olio, usa una tanica da 5 litri direttamente. Quindi diciamo che non si preoccupa che ce ne vada in abbondanza quando cucina. E così fanno un po' tutti. Per cui diciamo che c'è un fatto. Il mercato dell'olio è un mercato per certi versi molto variegato, nel senso che ci sono delle aziende leader nel settore che sono in grado di avere quantità sterminate di terra con ulivi che vengono raccolti meccanicamente e per cui riescono ad abbassare i costi di produzione a dei livelli incredibilmente bassi. In più riescono, avendo grandissime quantità, a non avere problemi sul piazzare il prodotto sul mercato e tengono dei prezzi bassissimi, però a fronte poi di una qualità dell'olio che non è sicuramente buono o buonissimo, diciamo, se vogliamo essere più generosi. Quindi diciamo rispetto a questo, dall'altro lato ci sono però dei costi per le aziende singole che hanno un uliveto e cercano di vendere l'olio che possono essere coperti soltanto avendo dei prezzi molto alti. E nel mezzo c'è il consumatore che da un lato vuole mangiare bene, dall'altro però quando lavora riceve dei miseri stipendi, per cui deve trovare una via di mezzo. Ecco, io con l'olio e diciamo il mio tentativo di appunto avere anche questo canale di commercio, produco olio e cerco di venderlo ad un prezzo che sia ragionevole per i consumatori per avere un prodotto di qualità. E sia, diciamo, a me non, non mi, diciamo, farà diventare ricco, però perlomeno riesco a guadagnarci qualcosa su. E diciamo, siccome sono all'inizio, sto cercando anche di prendere le misure, però per adesso ci riesco e quindi riesco a mantenere il prezzo sui 10 euro al litro. Che però anche su questo, ad esempio, nel mio territorio sarebbe considerato un prezzo troppo alto. Io, diciamo, posso commercializzarlo soltanto fuori dalla mia zona l'olio. Perché qui, invece, essendoci tantissimi frantoi, essendoci comunque tantissime persone che producono olio anche a livello familiare, il prezzo si tiene basso sul territorio. Per cui, diciamo, anche lì io ho mio cugino che ha un frantoio e chiaramente lui si lamenta della difficoltà di riuscire a vendere l'olio qui sul territorio, perché non riuscirebbe proprio a venderlo se dovesse farsi pagare giustamente, e quindi si sfrutta un po' anche lui, così come sono sfruttati i lavoratori.
Beh, direi che insomma è un discorso molto, molto vero, molto condivisibile quello che tu fai, ma anche un discorso per il quale io ti ringrazio, perché appunto poi c'è il tentativo del compromesso che non tutti scelgono di fare. E quindi a questo punto io mi permetto di fare lo spot di Casa Yashi. Cos'è che porti nel paniere qui nella capitale? Che cosa si potrebbe ordinare?
Allora, guarda, sicuramente passate di pomodoro e olio, che appunto sono prodotti trasformati che si conservano e si possono, diciamo, me li potete ordinare, ecco. Poi sto cercando di mettermi in rete con altri produttori del mio paese per cercare di creare una piattaforma e-commerce. Appunto dei prodotti di paese, e quindi molto probabilmente tra, diciamo, sabato, quando verrò, potrò avere a disposizione anche delle marmellate e chiaramente il vino della cantina Colle Moro.
Beh, anche quest'ultimo spirito, no, di collaborazione che porta in sé anche la voglia di non centralizzare quello che fai, ma di portare questa opportunità anche agli altri produttori che magari ancora ragionano con un vecchio stile o che non hanno la possibilità di spostarsi, rientra in quel discorso che facevamo prima della scelta di per me intervistare Casa Yashi, ma per voi di portare avanti un lavoro che sia anche etico, anche sociale, anche sostenibile e non solo
Certo.
economico.
Sì.
Quindi io ti ringrazierei per tutto questo, non vedo l'ora di ordinare, spero che si possa rimediare anche qualche capoccia d'aglio, perché pure quello
Quelli li ho piantati.
ecco.
Aglio e cipolle li ho piantati. Quando saranno pronti, li venderò a trecce.
Oh, che bella cosa! Ecco, le trecce d'aglio sono una cosa che, insomma, no, non può mancare in una cucina di quelli che lo fanno con passione. E quindi io a questo punto ti saluto e ti dico già che ci vedremo presto.
Va benissimo, grazie, ciao.
doppi saluti e ringraziamenti a Marco di Casayashi, e anche ispirata un po' dalle chiacchiere e dai racconti fatti con lui, do il via a una sorpresa novità di questo 2021. Recuperando un po' quella che era la chiusura classica di Mangia Radio, che nelle ultime puntate però tra una chiacchiera e l'altra non sta più trovando suo essere, suo spazio, cioè la ricetta di un menù per due con degli spunti e suggestioni che chiudeva la trasmissione, apriamo una nuova rubrichetta, sempre di quelle che piacciono a noi di Mangia Radio, sempre di quelle sfiziose, sempre di quelle in cui ci abbiamo voglia di metterci in gioco. E allora una secca, sola e unica ricetta alla Mangia Radio, una perla che comparirà all'interno delle nostre trasmissioni, perla poi, insomma, per chi apprezza la mia cucina e le mie suggestioni. E allora con questo spirito così contadino ho voglia di condividere con voi una crema di zucca. Una crema di zucca semplice, buona, un po' speciale però, fatta sicuramente con del buon olio e delle belle e saporite cipolle rosse, magari di Tropea. Iniziamo così col far appassire lentamente la cipolla rossa in un tegame, possibilmente di coccio, e aggiungiamo poi una macinata di pepe, misto se preferite, o magari un pepe speciale di quelli che si possono trovare nelle belle botteghe di spezie, oppure nei mercati di tutto il mondo. Una volta che la cipolla e il pepe sono appassiti, sfumiamo con del vino rosso, questa volta. E poi, una volta che tutto è ben appassito, iniziamo a mettere la nostra zucca ad adolati. La zucca, quella mantovana, quella verde bitorzoluta, quella dà un gran sapore e soprattutto dà una bella corposità. Lasciamo cuocere a fuoco lento lentamente e poi, quando la nostra zucca è completamente sfatta, aggiungiamo, magari se ci piace, un po' di spezie. E allora io ci metterei in questo caso del coriandolo fresco. E poi, sì, lo so, è molto golosa la mia ricetta, ma una bella noce di gorgonzola, che dà quel sapore forte e di tono che secondo me si va a sposare molto anche col vino rosso con cui abbiamo sfumato le cipolle. Quindi per chi vuole può frullare il tutto, altrimenti lo schiacciamo bene con una forchetta e lo serviamo ben caldo su dei crostini di pane casereccio fatti abbrustolire su un filo d'olio. Questa è la ricetta del giorno e allora questa è la nostra prima rubrica di ricette alla Mangia Radio, per riprendere le vecchie tradizioni e rinnovarle sperando con il sapore di buono.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente, ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco invano qualcosa. bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno delle tue mani, mi basto sola. E ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato ormai da un sole paziente, che brucia dentro di me, che è forte come il caffè, un pomeriggio così. Bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno.
Sommelier, a.k.a. Federico F. da Radio Rogna, presenta Sentire il gusto, piccola rubrica enogastronatural musicale di assaggi sonori, ospite di Mangia Radio. La settimana passata mi son pescato, come dicono qui in terra ligure apuana, l'appuntamento con la mia rubrichetta Chiedo Venia a tutti voi. La causa? Un bagno d'alcol, con la scusa delle festività. E dunque, oggi, per riparare, la mia degustazione sonora è un tributo a uno dei miei adorati quanto odiati demoni. Scritto dal mai troppo riconosciuto cantautore livornese Piero Ciampi, il vino, nell'interpretazione di Mauro Ermanno Giovanardi e i suoi La Cruz. Ancora e sempre, salute!
Com'è bello il vino, rosso, 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 bianco al mattino, sono dentro un fosso e in mezzo all'acqua sporca. Guardo queste stelle, questa vita è corta, è scritto sulla pelle. vino. Bianco, 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 rosso è il mattino. Sento male un fianco. Vita, vita, vita. Sera dopo sera sfuggi tra le dita. Spera, mira, spera.
Puntata direi semplice, genuina e che ci ha fatto emozionare, un parlare di cose buone che fanno aprire il cuore e poi raccontare esperienze che sicuramente sono sempre uno spunto e un esempio. Quindi in chiusura io continuo a ringraziare Marco di Casa Yashi per le sue chiacchiere, i suoi ragionamenti e anche un po' la consapevolezza che porta ad affrontare la produzione agricola in un modo o in un altro. Quindi ricordo ancora che chi vuole, che ascolta dall'Abruzzo, può ordinare sempre in giro dal nazionale, non lo so, ma sicuramente a Roma tra qualche giorno potrà ricevere una consegna direttamente dal produttore. Perciò Casa Yashi Facebook per ordinare. E poi ringrazio il nostro Federico Fagioni che con la sua rubrichetta oggi ci ha sicuramente tanto emozionato e forse quasi commosso. Io poi ovviamente come sempre ringrazio tutte e tutti voi che ci ascoltate e le belle e meravigliose esperienze delle radio indipendenti che oltre a mettere in circolo energie ci amplificano la voce. Quindi grazie Radio Rogna, grazie Radio Sonar, grazie Gemini Network. Ci risentiamo sempre solo su queste onde libere e indipendenti e buon proseguo di ascolto di radio.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo distacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta, zucchera a velo, la gola è soddisfatta, e nella stanza al cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco a poco. Si fa così è tutto apparecchiato per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente, quei bei peccati succede sempre. Quasi fatta, ah, zucchero a velo, la gola è soddisfatta e nella stanza c'è. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poi.